Modem.
Agata Galfetti, ben arrivata. Al momento di Modem, Modem che oggi si occupa di calcio femminile, ma della bufera soprattutto, che sta investendo il calcio spagnolo.
Sì, esatto, lo avete già annunciato. Noi ci chiederemo perché questa storia sta facendo così tanto discutere e tremare l'istituzione sportiva spagnola e cosa ci dice quanto alla gestione dello sport femminile ai giorni nostri.
Buona puntata, buon ascolto.
El carril izquierdo, Mariona Caldente, que es quien recibe ahí la mallorquina, batiéndose en duelo con Jess Carter. Viene Olga Carmona, vamos a ver Olga Carmona.
Sobre el señor Rubiales, yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable.
Riguardo al signor Rubiales, credo che abbiamo assistito a un gesto inaccettabile. Credo anche che le sue scuse non siano sufficienti, anzi che non siano adeguate e che il signor Rubiales debba fare di più per chiarire quello che è stato un comportamento chiaramente inaccettabile.
A todas luces inaceptable.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Ha habido algunos comportamientos en este caso.
C'è un comportamento qui che dimostra qualcosa, che nel nostro paese c'è ancora molta strada da fare in termini di uguaglianza e rispetto e in termini di parità di diritti tra donne e uomini.
Tra le donne e gli uomini.
Il calcio è un'altra cosa, è un prato di della spesa, porte della fantasia.
Il calcio femminile spagnolo nella bufera, e chi l'avrebbe detto vista la splendida vittoria in finale contro l'Inghilterra ai mondiali di Australia e Nuova Zelanda. Eppure, ce lo ha ricordato la copertina della puntata di oggi con la voce del premier spagnolo Pedro Sanchez e il rifiuto di dimettersi del presidente della federazione spagnola Luis Rubiales, è possibile passare in un battito di ciglia dalla gioia di un paese intero alla rabbia e alla vergogna per un comportamento ritenuto inaccettabile. Un bacio stampato sulle labbra della capitana Jennifer Hermoso da parte del presidente della federazione spagnola Luis Rubiales ha portato ad una reazione a catena devastante per lo stesso presidente e per tutto il movimento calcistico iberico contro cui si stanno rivoltando le giocatrici ma anche gran parte della società spagnola. Per taluni una telenovela di cui si è parlato anche troppo, per altri la punta di un iceberg a cui finalmente si leva quel velo di omertà su comportamenti macisti e patriarcali che peraltro già alcune giocatrici avevano denunciato in passato e non solo in Spagna. Ben ritrovati dalla redazione di Modem, in regia Franco Cristini, al microfono Agata Galfetti. La messa in onda è garantita da Igor Gianola e Feliciano Pavlovski. Se acabò è il titolo che abbiamo dato a questa puntata di Modem, in spagnolo significa è finita ed è anche lo slogan sotto cui si sono riunite tante giocatrici di calcio di tutto il mondo. Un grande e grosso basta che deve spingerci a riflettere su come nel 2023 viene gestito lo sport coniugato al femminile. Allora lo facciamo con tre ospiti. Saluto in studio Antonio Dautiglia, collega giornalista della RSI, appena rientrato dai mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda. Benvenuto.
Grazie e buongiorno.
Dalla Spagna, collegata via Skype, abbiamo Maria Ramirez, giornalista vice direttrice del portale di informazione El Diario. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, un piacere.
E dall'Italia do il benvenuto anche a Maurice Gasparri, studioso e saggista in ambito sportivo, già consigliere della divisione calcio femminile della Federazione Italiana. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie dell'invito.
È passata poco più di una settimana da quando la nazionale spagnola femminile ha sollevato la Coppa di Campionessa del Mondo, ma quella che doveva essere una gioia collettiva per le giocatrici e per i tifosi si è tramutata repentinamente in uno scandalo. Tutto è partito, lo abbiamo detto, da quel bacio strappato, o meglio imposto da Luis Rubiales alla capitana della nazionale, Jenny Hermoso, durante la premiazione. Un bacio di cui lì per lì nessuno si è quasi accorto, salvo poi a diventare un potente boomerang che sta avendo una potente eco in tutto il mondo del calcio. Andrei innanzitutto allora in Spagna da Maria Ramirez, perché quel che sta accadendo, questa vicenda sta riempiendo le pagine dei giornali da oltre una settimana. Era qualcosa di prevedibile, una sorta di rivolta popolare, così?
Infatti prevedibile direi di no, perché veramente anche lo stesso giorno in cui è successo chiaramente c'è stato una sorpresa, perché non è un comportamento normale, ma soprattutto quello che è successo dopo e come ha reagito Rubiales e le sue persone di fiducia, perché poche ore dopo è andato in radio a insultare in modo anche molto pesante le persone che criticavano quel momento. Poi abbiamo saputo che ha fatto un comunicato in cui ha inventato le parole di Jenny Hermoso e stavano cercando anche con la famiglia di Jenny Hermoso di convincerla per andare in onda con Rubiales. E poi finalmente venerdì questa sorta di rant, di veramente un discorso contro il femminismo che ha fatto Rubiales, contro i giornalisti, contro le giocatrici. Quindi anche lo stesso giorno dei mondiali mi sa che nessuno immaginava una cosa così potente, ma veramente le circostanze di quello che è successo dopo spiegano anche tutta questa reazione.
Se acabò, dicevamo, è lo slogan di un movimento che invoca la fine di un sistema patriarcale macista che giocatrici, ma anche tanti giocatori, non vogliono più. La Spagna in un qualche modo sembra essersi svegliata, forse grazie anche all'amore per il gioco del calcio che appassiona tutta la nazione. Questo non era successo, per esempio, con i movimenti di MeToo?
Non in questo modo, direi che perché nella Spagna, particolarmente negli ultimi 10 anni, c'è stato un grande cambio, cambi legali, queste discussioni sul femminismo, sull'uguaglianza ci sono già state in alcuni settori, anche noi giornalisti abbiamo pubblicato, però non abbiamo visto un momento così collettivo, tutti insieme, anche i partiti politici che di solito non sono d'accordo su nulla, su questa cosa sono abbastanza d'accordo.
In questo caso tutti.
Non abbiamo... perfino il leader dell'estrema destra ha detto che gli sembrava una buona idea che Rubiales andasse via. È veramente è un caso strano, perché noi siamo con i negoziati del governo, forse si ripetono le elezioni, quindi i politici non vanno per niente d'accordo su quasi nulla. Il fatto anche che queste campionesse, appena con la vittoria così recente, sono molto famose e chiaramente ha fatto anche una differenza, perché loro in particolare sono molto potenti adesso e questa è la realtà, che magari altre denunce non sono state di persone così conosciute in questo momento particolare di vittoria, no?
Antonio D'Autiglia, correggimi se sbaglio, quel bacio, soprattutto l'atteggiamento di prevaricazione, tracotanza che Rubiales ha avuto in seguito, come ci riferiva Maria Ramirez, questo fatto può essere visto però anche come la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il malessere nella nazionale spagnola c'era già da tempo.
Sì, possiamo dire che ha scoperchiato un vaso di Pandora, un vaso che si muoveva, che traballava, perché sotto ribolliva veramente qualcosa che forse non aspettava altra occasione per venire fuori. È difficile capire quando è cominciato tutto questo. C'è però un episodio che ha fatto discutere anche per tutto il mondiale e per l'ultimo anno, questa mail firmata da 15 giocatrici che rifiutavano, che minacciavano di rifiutare la convocazione se non fossero cambiate delle cose a livello organizzativo e a livello di gestione della nazionale. Tra queste 15 giocatrici c'erano... ci sono state degli elementi molto importanti che hanno fatto la storia della nazionale femminile. Alcune di queste sono rientrate in nazionale per questi mondiali: Jenny Hermoso, Aitana Bonmatí, Ona Batlé, Mariona Caldentei, altre, e sono grandi personaggi come Sandra Paños, come Mapi León e come Patri Guiar, invece sono rimaste fedeli alla minaccia appunto inoltrata tramite questa mail. Però appunto la nazionale spagnola era un ambiente, la nazionale spagnola si respirava un ambiente molto teso, e lo si fa da praticamente dal mese di settembre anche agli europei del 2022, dove la nazionale spagnola comunque aveva ben figurato, si percepiva che qualcosa non andava, che c'erano dei contrasti, si è parlato anche di contrasti della giocatrice del Barcellona e del Real Madrid, si parlava appunto di comportamenti che causavano un senso di malessere, ma in realtà non si è mai capito veramente cosa stesse succedendo dietro le quinte. Si pensava che il responsabile fosse l'allenatore Jorge Vilda, una persona messa lì nel 2015 grazie al grande influsso del padre Angel, che ha una notevole importanza nella gestione del calcio femminile, si parlava dei suoi metodi, della sua mania del controllo, si diceva addirittura che chiudesse le camere delle giocatrici durante il ritiro proprio per poter essere sicuro che le sue giocatrici fossero tutte in camera, che fosse un po' lui l'apice di tutte le proteste. Alla fine, con questo bacio, si capisce che probabilmente c'è molto di più.
Forse è tutto il sistema ad avere qualcosa che non va. Maurice Gasparri, qui si parla appunto di un malessere che covava sotto le ceneri, che va detto non è presente solo in Spagna, bensì anche in altre nazionali. Io cito un suo articolo, lei dice: il successo di pubblico fatto registrare negli ultimi 2 o 3 anni per quanto riguarda il calcio femminile non deve trarre in inganno, il movimento calcistico femminile deve ancora faticare per essere considerato come qualcosa di serio da parte delle istituzioni maschili. Le chiedo perché.
Beh, siamo in presenza di un grande cambiamento che non riguarda ovviamente solo lo sport, è un cambiamento di società forte, fortissimo, che in un mondo come quello del calcio, in un mondo che per più di un secolo si è strutturato attorno a una presenza quasi totale degli uomini nel mondo giocato, praticato, vissuto, diretto, raccontato in grande prevalenza da uomini, non sempre diciamo questo cambiamento, questa crescita del calcio femminile viene valorizzata, riconosciuta e quindi quando questo non avviene possono prodursi dei grandi conflitti, perché diciamo, adesso parliamo di quello spagnolo perché ha assunto una visibilità fortissima e si è innescata una dinamica conflittuale che sta facendo parlare il mondo, ma in questo mondiale, se andiamo a vedere la vicenda delle atlete canadesi, se vediamo la vicenda delle atlete dello Zambia e l'allenatore accusato di molestie sessuali, se pensiamo a una storia più grande che in qualche modo ha consegnato il testimone non solo in termini di vittoria sul campo ma anche proprio per questa capacità delle atlete di chiedere riconoscimento, dignità, attenzione, se pensiamo alla vicenda delle calciatrici americane, vediamo un mondo che presenta dei punti di conflitto. Ovviamente non presenta solo dei punti di conflitto, presenta anche una valorizzazione, un riconoscimento, penso al percorso della federazione inglese, del movimento inglese in questi anni, che rappresenta sicuramente un caso virtuoso, ma ci troviamo davvero dentro a un mutamento, un passaggio d'epoca che coglie tante persone, soprattutto di uomini che lavorano nel mondo del calcio,
un po' di sorpresa
impreparati sotto vari punti di vista.
Lei sta dicendo in qualche modo che il calcio femminile è politicizzato?
Se noi guardiamo alla storia e lo sviluppo del calcio maschile rispetto a quello femminile, troviamo proprio questo grande punto di differenza, questa irruzione di una rivendicazione di temi anche in maniera conflittuale che riguardano non solo il mondo dello sport ma riguardano più in generale gli orientamenti della società e in questo caso rivendicazioni che poi da un punto di vista del movimentismo politico fanno parte dell'agenda del femminismo, che è un termine che poi racchiude una pluralità di significati, però questa connessione così forte con delle istanze sociopolitiche nel calcio maschile non c'è mai stata. Il calcio ha sempre ricoperto una dimensione tra virgolette neutrale rispetto ai conflitti della società, invece quello che caratterizza la storia globale del calcio femminile è proprio questo legame importante, di cui poi il calcio femminile, per la sua visibilità, per la visibilità che è il calcio, ricopre un ruolo di avanguardia attiva, non solo di un ruolo ancillare.
Antonio D'Autiglia, in questo tema di conflitto politico, magari il calcio femminile troppo politicizzato, tu intravedi una strategia per cambiare le cose magari?
Strategia per cambiare le cose è difficile dirlo, o meglio, per me è difficile dirlo. È vero che si stanno facendo dei passi molto avanti, io ti posso parlare dal punto di vista sportivo. I passi avanti ci sono e questo mondiale è stato veramente un successo perché il calcio femminile è stato preso molto seriamente. In Australia e Nuova Zelanda c'è stato veramente un grande afflusso di pubblico, c'è stato lo spettacolo e c'è stato tutto quello che un mondiale promette e quindi è stato tutto mantenuto. I premi della FIFA sono stati aumentati in dismisura rispetto agli ultimi edizioni dei campionati del mondo. Ogni giocatrice praticamente ha percepito, anche solo partecipando al mondiale, 30.000 franchi, che per molte di queste giocatrici equivale o a volte supera anche lo stipendio di una stagione intera. Ma di fatto la FIFA non ha fatto beneficenza. Grazie al successo di questo mondiale, grazie all'avvicinamento di diversi sponsor molto importanti, questi soldi sono rientrati. Ecco, è questa la via. Bisogna fare dei passi, i passi si stanno facendo. Ogni torneo, ogni mondiale, ogni europeo è sempre più bello. Lo sport è questo. Lo sport deve interessare, lo sport deve appassionare. Le grandi manifestazioni devono creare emozioni, come lo stanno facendo, in maniera positiva e negativa, e si arriverà a una maturità sportiva paragonabile ai grandi avvenimenti. Però bisogna dirlo, questo è stato un grande avvenimento.
Parliamo allora della maturità sociale. Vorrei tornare da Maria Ramirez. Nell'ultima settimana, dicevamo, la Federazione Spagnola ne ha combinate di ogni. Prima le pressioni su Gianni Hermoso, poi la conferenza stampa di Rubiales con gli applausi di tutto lo staff, comprese le donne, poi un sollevamento popolare di indignazione. Infine, ieri è stata aperta un'inchiesta preliminare per abusi sessuali. Posto che Rubiales ha agito senza il consenso della giocatrice e che non si è scusato adeguatamente, è giusto dire che la questione si è forse gonfiata a dismisura, anche sospinta da un vento particolare che soffia in Spagna sulle ali appunto della legge sul consenso di protezione delle donne, solo sì e sì? Si è un po' gonfiata questa storia?
Ma direi che in realtà c'è così tanto prima che è successo, come raccontava Antonio, di tutte queste denunce che hanno fatto ripetutamente senza essere ascoltate sul serio queste giocatrici, e poi anche nella Federazione Spagnola negli ultimi anni ci sono stati anche altri problemi, tipo nella gestione dei soldi per i mondiali dell'Arabia Saudita, quindi tante cose in cui il governo anche spagnolo non ha voluto entrare per questa situazione un po' particolare anche della federazione, che è un'associazione privata anche se gestisce un bene pubblico, quindi è un po' complicato magari intervenire, e il governo finora non ha voluto. Quindi in realtà, anche se l'esplosione è stata questo giorno, il bacio e anche l'atteggiamento un po' in generale di Rubiales quella giornata, veramente la cosa era gonfia perché ci aveva tanto dentro anche prima. E quindi direi che è stata, come avete detto, anche questa goccia, perché c'era un bicchiere molto molto pieno di tante cose, e questo magari è diventato il simbolo, ma il simbolo di tante altre cose, quindi direi che è stata una scusa per veramente guardare in tutte queste anche differenze salariali. Parlavate delle condizioni, è vero che lo sport nel calcio, in particolare femminile, è molto rivendicativo, ma anche perché hanno sofferto delle condizioni un po' brutte, e appena c'è stato più investimento abbiamo visto che alla fine c'è stato un bel risultato, no? E anche il fatto che le due squadre che sono arrivate in finale sono l'Inghilterra e la Spagna, dove c'è tanta tradizione di calcio maschile, riflette che alla fine un po' non era solo una cosa di rivendicazione femminismo, ma alla fine una tradizione dei paesi che ci credono di più, ci puntano di più sul calcio. Quindi direi che non è una cosa che si sia gonfiata, ma che è esplosa per tutto quello che c'era dietro in questi giorni, ma proprio negli anni passati.
E oggi però queste rivendicazioni non è più la storia di Gianni Hermoso soltanto?
No, per niente, insomma, prima di tutto di tutte le giocatrici che sono veramente, hanno fatto anche un esempio per tutti, per tutte, di veramente organizzarsi, quelle della squadra adesso e anche delle squadre passate che non sono state ascoltate per tanto tempo. E poi anche stiamo vedendo nei social media, ma anche in diversi giornali, di persone che stanno raccontando la loro storia, soprattutto nel mondo dello sport, nel giornalismo sportivo, anche di squadre magari più piccole, che stanno raccontando la propria storia di abuso, di disuguaglianza, e quindi per quello va anche molto più in là, perché alla fine queste donne sono un'ispirazione per il loro successo, per la loro potenza, che forse stiamo vedendo, almeno inizialmente, che incoraggiano altre persone a parlare, che sempre è difficile.
Ad uscire allo scoperto, dunque. Tornando al calcio giocato, Maurice Gasparri, nel corso di questi ultimi anni, lo abbiamo sentito, il calcio femminile ha acquisito sempre più peso, appunto in termini di numero di tifosi, vendita dei diritti, ma anche per quanto riguarda appunto gli stessi stipendi degli uomini. Le chiedo, sono state fatte lotte perseguendo forse gli obiettivi sbagliati, insomma, più a livello monetario che a livello di pari considerazione?
Sbagliato non direi, secondo me c'è stato appunto un percorso di forte sviluppo che ha totalmente mutato, diciamo, la percezione di questo sport, la sua spettacolarità. Sono stati tanti passi concreti per il riconoscimento della dignità delle calciatrici, quindi veniamo da un percorso importante e io credo anche che questa vicenda spagnola poi avrà, che adesso diciamo nel... in questi giorni concitati in qualche modo viene detto che poi sta portando, diciamo, sta distogliendo l'attenzione dal successo che hanno realizzato le calciatrici, in qualche modo è una sorta di doppia violenza che viene fatta a Hermoso e alle sue compagne. In realtà io credo che nel medio e nel lungo periodo sarà produttivo, diciamo, questo conflitto che si è scatenato secondo me sarà produttivo proprio perché contribuirà ancora di più a legittimare l'importanza di questo sport che secondo me se guardo lo sviluppo che c'è stato nell'ultimo decennio, dove si è puntato molto sull'uguaglianza, sul dire che questo sport, diciamo, ha la stessa spettacolarità, lo stesso diritto a esistere, a essere guardato del calcio maschile, da un punto di vista pratico poi di fatto il calcio femminile è stato inserito all'interno dei club professionistici maschili, tutti o quasi tutti si sono aperti a questo mondo. Io vedo un futuro dove secondo me la vera chiave è puntare anche sulle diversità, perché parliamo di sport che condividono tante cose, ma che hanno anche delle diversità, che non sono solo diversità fisiche, atletiche, di intensità o di velocità sul campo da gioco, ma sono anche diversità diciamo più ampie che riguardano tanti aspetti, e credo che questo vale per gli uomini appunto che fanno parte del mondo del calcio, debba essere riconosciuta sempre di più e valorizzata questa diversità, serve proprio una vera empatia per valorizzare questa diversità e penso che la chiave dei prossimi anni che vedo appunto di ancora forte crescita per questo sport siano proprio in questo.
Lei prima citava l'Inghilterra come esempio di cose che funzionano a livello strutturale e individua due diverse strade da percorrere per dare valore e prestigio al calcio femminile. Una potrebbe essere appunto anche quella di considerare il calcio femminile come uno sport uguale ma diverso. Quali altre strategie, un po' la domanda che ho fatto al collega D'Autiglia poco fa, intravede per migliorare le condizioni di questo sport?
Beh, l'Inghilterra è un grande caso anche perché poi diciamo, è la nazione che il calcio lo ha creato e che per quanto riguarda quello femminile poi l'aveva anche bandito e vietato, e oggi diciamo il fatto che un movimento così importante abbia fatto tanti passi importanti perché poi diciamo in qualche modo possono essere anche emulati dalle altre nazioni, questo è rilevante. E io vedo anche sto pensando all'Inghilterra più in generale, una grande novità del calcio femminile, ma proprio di questo anno, del 2023, è che comincia in qualche modo a creare i suoi primi ricavi in maniera autonoma. Questo è stato l'altro, e ancora l'altro, diciamo, la spada di Damocle che incombe sul calcio femminile, cioè qualcosa sì che ha questa importanza sociale, che ha grandi eventi che catturano l'attenzione, ma che poi non riesce a stare sulle proprie gambe, deve essere sempre sussidiato in eterno, e quindi questo è qualcosa che dà debolezza. Se guardiamo all'ultimo anno ai ricavi di alcuni club delle squadre femminili, al fatto che per la prima volta un grande evento come il mondiale abbia raggiunto il break-even finanziario, è un mondo che comincia a generare risorse, quindi un mondo che comincia sempre di più a reggersi sulle proprie gambe, e questo credo che sia uno sviluppo interessante per i prossimi anni, ed è uno sviluppo che in qualche modo l'Inghilterra sta interpretando nella maniera in qualche modo più importante al momento, quindi ponendosi come vera e propria avanguardia.
Antonio, non posso non chiedertelo, visto che dal 2017 segui la nazionale svizzera, il calcio femminile, le cose in Svizzera come stanno? Come stanno messe? Ricordo che nel 2025 il nostro paese organizzerà i campionati europei.
E sarà una tappa fondamentale per la crescita del nostro calcio. Come diceva Gaspare, giustamente l'Inghilterra è un po' all'avanguardia, anche perché il calcio degli europei e dei mondiali è uno spettacolo mediatizzato, uno spettacolo promosso, uno spettacolo che nelle ultime edizioni ha successo. Però il calcio femminile dei campionati, come ha detto appunto da Gaspari, fa fatica a reggersi sulle proprie gambe. In Inghilterra invece le cose stanno cambiando, c'è stata già nell'ultima stagione una vendita dei diritti anche abbastanza importante, dei diritti televisivi. Dei progetti simili in altri paesi sono, diciamo, non hanno portato lo stesso successo. Noi stiamo facendo qualcosa di molto simile, nel senso la AXA Women Super League è prodotta dalla SRG SSR, stiamo cercando di promuovere anche a livello mediatico il calcio femminile, perché il calcio femminile ha da offrire. Però è vero che in Svizzera bisogna puntare anche su una migliore valorizzazione del prodotto. Non basta la telecamera al campo per far diventare uno spettacolo fruibile ai più. Bisogna organizzare la partita in un teatro che sia degno, quindi non nel campetto d'allenamento dello Young Boys dello Zurigo, ma nell'Etzigrund o nel Wangdorf. Bisogna mettere in condizione i giornalisti di lavorare al meglio delle possibilità, quindi fornendo le formazioni, le varie informazioni, come viene fatto praticamente anche nel calcio maschile di Super League. Bisogna cercare veramente di creare una struttura che permette ai media di fare il loro lavoro al meglio e al calcio femminile di beneficiare il più possibile di questo lavoro. In Svizzera siamo un po' indietro da questo punto di vista, dobbiamo fare di più e organizzando un europeo in casa nel 2025 forse capiremo, concretizzeremo un sistema di lavoro professionale che potrà dare una mano non solo allo sviluppo mediatico dello sport, ma anche all'organizzazione di questo sport verso questa grande visione che è il professionismo anche da noi.
A proposito di organizzazione di campionati, la Spagna è candidata per quanto riguarda il mondiale del 2030. Allora torno da Maria Ramirez, perché la Spagna in questo momento sta tremando per quanto riguarda appunto il sistema calcio, non si parla già più del titolo mondiale vinto. Lei pensa che questo scandalo in un qualche modo farà male al calcio femminile o forse alla fine farà bene?
Dipende da come si risolve. Al momento sembra che l'attenzione al calcio femminile per la vittoria, per quello che sta succedendo, sia positiva, ma vedremo. È senza dubbio una delle preoccupazioni adesso della federazione è se veramente riescono a portare avanti questa candidatura per fare i mondiali nel 2030 con Portogallo, il Marocco, forse l'Ucraina, stanno cercando di fare una proposta insieme, e adesso le federazioni territoriali hanno reagito chiedendo le dimissioni anche loro di Rubiales, perché sono preoccupati appunto per la possibilità di questa candidatura sui mondiali.
Maurice Gaspari, lei è fiducioso che in fondo dopo tutto questo scandalo il calcio femminile potrebbe uscirne rafforzato?
Sì, perché è stato così anche negli anni precedenti, diciamo, questi conflitti li inserisco dentro una dinamica evolutiva di tipo positivo, perché poi portano comunque attenzione e comunque spingono, diciamo, in alto il sistema. Per me, se penso al contesto americano, è stato così. Penso che alla fine, con un percorso tormentato, conflittuale, ma anche in Spagna vedo un percorso di quel tipo, proprio perché poi appunto lo statuto di queste atlete è diventato uno statuto di grandi campionesse globali, e questo ha un peso che nessuno può ignorare, quindi sarei, diciamo, ottimista da questo punto di vista.
E allora io vi ringrazio per aver preso parte a questa puntata di Modem e ci avete magari aiutate anche gli ascoltatori a fare chiarezza su un caso che ha travalicato sia i confini spagnoli che quelli sportivi. Ora è il momento del radiogiornale, Modem torna domani, buona giornata.